Risponde Quadro. Quello che non ti aspetti. pondequadre.polito.it.
Poltronissima con Luca e Max.
La leggerezza di sognare,
la forza di emozionare.
Buon pomeriggio a tutti quanti.
Buon pomeriggio.
14:30 in punto di questo venerdì 16 febbraio. Ed è di nuovo poltronissima con Luca e Max. E con me Max Rapetti.
E con me Luca Graziani.
Che bello, eccoci qua dagli studi del Politecnico di Torino, di via Boggio 65A, qui a Radio Pulito on the Quadre, per una nuova puntata di Poltronissima davvero ricca di tanti ospiti.
Davvero.
Prima di tutto però, come sempre, fatemi ringraziare la nostra calorosa e unica regia, Williams e Andrea. Grazie davvero, come sempre. Siamo qua nel fine settimana insieme per così rallegrare, emozionare e raccontare tanti bellissimi spettacoli che sono proprio in scena in teatro e che arriveranno anche nei prossimi giorni.
Bravissimo.
Come ci possono ascoltare, Maxone?
Insomma, ma io ve lo dico ancora, prendete un qualunque oggetto che possa accedere ad un browser, andate su www.dequadre.polito.it e cliccate on air, è grandissimo, e quindi potrete ascoltarci,
certo.
Ma non solo, no. Potete anche vederci sulla pagina di On the Quadre di YouTube e sulla pagina Facebook di Poltronissima con Luca e Max.
Siamo ovunque, di questo dobbiamo ringraziare davvero i nostri registi, perché
chi li ferma?
È magico,
chi
tutto questo, assolutamente. Oggi una puntata davvero molto ricca, perché ci verranno a trovare in studio, in collegamento da remoto, in collegamento video e telefonico, tantissimi ospiti. Tra poco partiremo con Carmen Di Marzo, che ci racconterà lo spettacolo Interruzioni, le crepe dell'anima, è tratto dal libro omonimo di Camilla Ghedini, è adattato e diretto tra l'altro per la scena da Paolo Vanacore, che tra l'altro sarà in scena proprio al Teatro Lo Spazio di Roma fino al 18 di febbraio.
E poi Beatrice Gattai, che ci racconterà lo spettacolo Petrolio, una storia a colori, scritto da Beatrice Gattai e diretto da Alessandro Di Clementi, in scena all'Altrove Teatro Studio di Roma dal 16, cioè da oggi, al 18 di febbraio.
E poi ci verrà a trovare Giorgio Marchesi, che ci racconterà lo spettacolo Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, musiche scritte e eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli, la regia è proprio di Giorgio Marchesi e Simonetta Solder, sarà in scena fino al 18 febbraio al Teatro Ghione di Roma e poi lo aspettiamo proprio qui a Torino al Teatro Gioiello dal 22 al 25 di febbraio.
Infatti, e poi preparatevi, anzi prepariamoci, arriva Ruggero dei Timidi per raccontarci la stand-up La Grande Timidezza, in scena al Teatro dei Servi il 20 e il 21 di febbraio.
E poi continuiamo con altri ospiti, Cinzia Brugnola e Rachele Gatti, che ci parleranno dello spettacolo Tinder is the Night. Tutto quello che avreste voluto sapere su Tinder, ma non avete mai osato chiederlo, che sarà in scena il 16 e il 17 di febbraio all'Altaluce Teatro di Milano.
E poi in studio con noi c'è la Compagnia di Vago, anzi due rappresentanti della compagnia, Gianluca Argentero e Claudia Bruno, che ci racconteranno una commedia davvero eccitante di Sara Rule nella La stanza accanto o La commedia dell'isteria, che sarà in scena il 17 febbraio al Teatro Cardinal Massaia di Torino ed è un bel viaggio, viaggio veramente delicato alla scoperta dell'affermazione femminile, però insomma anche dei rapporti che sono sempre un po' complicati all'interno di un matrimonio.
Assolutamente, come vedete tantissimi ospiti, una puntata ricchissima e allora dobbiamo partire subito in musica e ci divertiamo perché abbiamo lasciato Sanremo, ma la musica di Sanremo continuerà. Ma con cosa partiamo, Maxone?
Allora partiamo dalla fine, infatti abbiamo Georgia Smith con Finally.
Wow!
Georgia Smith, Finally, ma credo Finally perché finalmente è arrivata la prima ospite, secondo me.
Può essere, questa è Poltronissima qua in diretta da Radio Pulito on the Quadre, devo dire sono le 14:37 di questo venerdì 16 di febbraio, siamo contenti perché iniziamo subito alla grande. Fino al 18 di febbraio il Teatro Lo Spazio di Roma è in scena lo spettacolo Interruzioni, le crepe dell'anima, tra l'altro è tratto dal libro omonimo di Camilla Ghedini, adattato e diretto per la scena da Paolo Vanocore con la grande e straordinaria Carmen Di Marzo, che oggi è in collegamento con noi. Ciao Carmen!
Ciao Carmen!
Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio!
Buon pomeriggio a te! Come stai Carmen?
È un periodo di fuoco, ecco. Proprio di fuoco, perché veramente è un bellissimo periodo.
Bene.
Sto vivendo.
Quello,
relazioni molto intense.
Quello è importante. Allora siamo contenti anche noi, Carmen. È sempre bello ritrovarti nel cammino di Poltronissima e del teatro.
Sempre.
Sì, è sempre un piacere, molto.
Anche per noi. Allora, io partirei subito da una frase che devo dire ci ha colpito sia me che Maxone, dove si dice: non sono una moglie, non sono una vedova, ma sono una madre perché ho partorito. Ecco, devo dire che questa storia all'interno di un'aula di tribunale, e in quest'aula si parla di un tema molto molto delicato e purtroppo anche attuale. Io vorrei che ce lo raccontassi e soprattutto la sensibilità con la quale raccontate tutto questo, perché
non è facile,
queste crepe dell'anima sono davvero intense.
Certo, allora diciamo che ci tengo a dire, insomma, questo è uno spettacolo che in qualche modo chiude un po' una trilogia legata alla violenza di cui io mi sono sempre occupata, mantenendo sempre questo focus appunto sulla violenza e sulle sue molteplici declinazioni. Quindi diciamo che quando Camilla Ghedini, l'autrice del libro, mi aveva proposto di portare in scena la piaga sociale dell'infanticidio, io diciamo all'inizio ho pensato che potesse essere innanzitutto un grande motivo di riflessione, considerando soprattutto i dati statistici, perché poi in realtà non tutti lo sanno, ma sono aumentati tantissimo sia i casi di femminicidio che di infanticidio. E quindi diciamo che da questo dato oggettivo, anche grazie a insomma, dati che noi abbiamo raccolto anche grazie ad Alessandra Bramante, la criminologa, che poi mi ha aiutato, mi ha aiutato diciamo a creare questo personaggio. Diciamo che io ho voluto innanzitutto mettere a fuoco non solo la piaga dell'infanticidio, ma soprattutto il ruolo della magistratura in relazione a tutto questo. Tant'è vero che le protagoniste in realtà sono due, forse la vera protagonista è il pubblico. Diciamo perché in realtà lo scopo dello spettacolo è quello di comprendere ancor prima di giudicare. Considerando che l'opinione pubblica è sempre un po' vittima di quello che vede nei talk show,
infatti,
tutte queste trasmissioni che in maniera molto
strumentalizzano un po' alle volte, è vero.
C'è una strumentalizzazione fortissima di questi casi, dove in realtà non viene mai veramente, cioè ci sono anche delle persone che cercano di farlo, però non viene mai approfondito bene il profilo psicologico di una madre che compie una roba del genere. Ci si concentra sempre di più sull'atto omicidiario, sulle robe cruente, fanno vedere, capito, la scena del crimine.
Il fatto di cronaca di per sé, vero? Il fatto che fa
anche
cronaca,
perché è più facile anche forse vedere, fotografare un momento del genere. E forse il perché, che secondo me volevo chiederti se quanto andate ad indagare il perché in questo spettacolo, è quello che poi manca sempre un po' per arrivare veramente alla gente.
Allora, io credo innanzitutto il perché è molto, diciamo, è una cosa molto interessante, nel senso che innanzitutto queste donne arrivano a compiere, le madri insomma, che arrivano a compiere un atto così efferato, non sono delle madri, ma psicologicamente sono rimaste delle figlie. Questo è molto importante da comprendere, perché diciamo non c'è stato il passaggio adulto verso la responsabilità che ti porta da figlia ad essere madre. Ed è tutto qui che ruota in realtà anche il lavoro che abbiamo fatto, come mi aveva detto anche appunto Alessandra Bramante, che è la consulente di Alessia Pisseri, che come sapete diciamo è stata su tutti i giornali, che aveva fatto morire la sua figlia di stenti stando fuori una settimana, insomma,
è vero.
E quindi diciamo io ho fatto un lavoro, ho capito che si arriva a compiere un atto del genere non solo non perché le persone sono pazze, anche il concetto di follia è molto abusato, vengono usati a volte anche sugli organi di informazione dei termini che non sono secondo me adeguati. La follia, il raptus di follia non esiste, cioè c'è una condizione depressiva che viene seminata diciamo psicologicamente in queste donne che non si sentono neanche più accettate dai loro mariti perché sono diventate madri, vengono umiliate, io ho tirato fuori anche altre tematiche nello spettacolo, anche tematiche legate ai rapporti di coppia un po' sballate, il marito totalmente disinteressato a volte a quello che fa una madre con
certo.
E quindi che porta, che porta queste donne fragili da un punto di vista psicologico, che non vengono viste per quello che realmente sono, a compiere dei gesti così disperati e tragici. E lo spettacolo non vuole assolutamente assolvere niente, anzi noi abbiamo ambientato lo spettacolo tutto in un processo, cioè
sì,
lo spettacolo
sì.
è all'interno di un tribunale.
Certo.
Quindi questa cosa vuole porre l'attenzione proprio su questo, cioè sul fatto che noi dobbiamo comprendere prima di condannare.
Infatti, poi sono contento, Carmen, che comunque in questo spettacolo si affronti finalmente in un modo così nuovo, in un certo senso, in un certo senso nuovo, perché in un momento così particolare della società in cui si cerca di semplificare tutte le sensazioni che le persone provano per facilitare, sembrerebbe, la vita quotidiana, quindi incasellare, dare già dei dogmi piuttosto che far pensare invece che queste azioni in realtà nascono da un diciamo da emozioni così profonde che ognuno, tra virgolette, di noi potrebbe provare o trovarsi in difficoltà. Questo fa pensare che bisogna
riflettere tanto,
molto riflettere prima di capire.
Sì, è proprio questo. Infatti lo spettacolo, che poi in realtà ieri c'è stata la prima, c'è stato un tributo, molte persone hanno enfatizzato, perché in realtà l'infanticidio diventa un motivo per raccontare la storia di uomini e donne.
Esatto, sì,
anche,
infatti, è un pretesto.
Diciamo,
certo.
la vera protagonista, che poi in realtà è il pubblico ministero,
sì.
L'imputata compare all'inizio in questa confessione, stile un giorno in pretura, perché
sì,
noi
certo.
abbiamo collaborato guardando documenti reali di cosa accade nei tribunali.
Certo.
Beh, nel senso, la vita di questo pubblico ministero sembra una vita di successo, in realtà è una donna che ha abortito, è una donna che non è riuscita a diventare madre.
Certo,
e quindi
quello.
Infatti. Questo, e quindi noi abbiamo affrontato anche il discorso dell'aborto, quindi diciamo anche quello allora è un omicidio.
Certo.
Tanti temi trattati,
tantissimi temi,
interrogativi che ponete, ed è importante, devo dire, è davvero interessante tutto questo. Io spero davvero che questo spettacolo possa anche arrivare a Torino.
Bravo,
ce lo auguriamo di cuore, però
speriamo,
insomma
speriamo.
Adesso dobbiamo dire nel grande bellissimo Teatro Lo Spazio di Roma fino al 18 di febbraio.
Assolutamente.
Carmen, noi ti aspettiamo poi a Torino.
Ti aspettiamo,
È sempre un piacere ritrovarti.
Certo, come no, è sempre un piacere, ragazzi.
Un bacione grande.
Un bacio enorme, Carmen.
Grande,
grazie.
Grande Carmen Di Mar. Ciao, Carmen.
Ciao,
Carmen.
Tesoro.
A presto.
Ciao.
Ragazzi, buon lavoro.
A te,
grazie.
Ciao.
Che accoppiata Mahmood e Dua Lipa, wow,
alla
qua
grande.
Si balla alla grande, insomma, per arrivare proprio pronti a questo fine settimana.
Con questa tuta gold, devo dire, qua anche in studio stiamo facendo le prove per poi
fare io non la so la coreografia,
ma la impareremo Maxone. Adesso proseguiamo, sempre
proseguiamo.
Qua in diretta su Radio Polito on the Quadre, sono le 14:51
infatti,
di questo venerdì 16 di febbraio. Adesso cosa
dal 16 al 18, cioè da stasera al 18 febbraio all'Altrove Teatro Studio di Roma, sarà in scena lo spettacolo Petrolio, una storia a colori, scritto da Beatrice Gattai e diretta da Alessio Di Clemente, con appunto Beatrice Gattai, Alessio Di Clemente e Andrea Lintozzi. E oggi pomeriggio chi c'è a raccontarci veramente l'attualità, la sensibilità di questo spettacolo? C'è lei, la grandissima Beatrice Gattai.
Ciao Beatrice.
Ciao Bea.
Benvenuta, che bello. Come stai, Beatrice?
Grazie,
tutto
grazie
bene?
Tutto bene. Sì.
Preparativi. Certo.
Lo so.
Il grande
al
debutto.
Palco, farmelo vedere, ma lì non prende bene.
Vabbè, ma è normale, perché nei teatri è così, è giusto. Nei teatri, come dire, il cellulare non.
almeno un posto.
Esatto, Beatrice. Allora, questo Petrolio non prende particolari posizioni, però racconta tre storie, perché è una storia d'amore. E devo dire, però, non è una storia così romantica. Io vorrei soprattutto che ci raccontassi l'evoluzione che viene fuori da queste tre storie.
È vero.
In che modo? Raccontaci un po', Bea.
Ma l'emozione, quello che viene fuori è, si prova secondo me una grande empatia per i tre protagonisti, perché ognuno ha la sua personalità,
certo.
Cioè da dire, uno in particolare non si pone in modo proprio simpatico, ecco. Però ha dei bisogni profondi, così sì. Come gli altri due, e penso che il pubblico ci si possa riconoscere. La storia fondamentalmente parla di questa prostituta con due suoi clienti. Uno è un uomo in crisi con la moglie perché non riescono ad avere figli, quindi
sì.
La sessualità in casa ne ha risentito, tutta volta a quello.
Sì.
E l'altro cliente invece è un ragazzo disabile che ha bisogno di confrontarsi con l'altro sesso. Anche Maria ha i suoi bisogni, principalmente
giusto.
Ha un forte bisogno d'amore.
D'amore, ecco.
E quindi lo dà.
Sì.
È molto generosa con i suoi clienti, ha un bellissimo rapporto in particolare con Emanuele, sono tre generazioni a confronto. Emanuele, che è il ragazzo disabile, frequenta il liceo, lei
sì.
Ha 30 anni. E Giuseppe, che è l'uomo in crisi con la moglie, è sulla cinquantina. E si trattano attraverso le loro storie e quelle che sono le loro, insomma, personalità,
sì,
insomma.
Sì,
si trattano tre temi, che sono quello dell'utero in affitto, della prostituzione e dell'assistenza sessuale ai disabili. Quindi ci si pone una serie di quesiti etici a riguardo,
certo.
No? E lo spettacolo appunto non dà una risposta su cosa sia giusto o sbagliato. Io una mia opinione ce l'ho, ma non amo
certo.
Andare a teatro e ricevere la paternale,
certo,
diciamo, no?
Diktat,
quindi preferisco
giusto,
che le storie si raccontino da sé.
Sì.
E
uno recepisca,
insomma,
un
osservando,
po'.
Vedendo il... Scusate,
dico...
se mi state parlando, perché vedo che muovete ogni
no,
tanto
dicevo...
le labbra, ma io non vi sento proprio.
Non ci senti, Beatrice? Non ci senti?
No, vi sento molto lontani e
ah.
Sento la mia voce sopra la vostra, quindi
ah.
Scusatemi, avete
però stai dicendo
di
delle cose
io
bellissime.
Io vi parlavo sopra.
No, assolutamente
stai dicendo
no.
Delle cose molto importanti, molto belle, anche e soprattutto perché hai detto... Vogliamo far pensare le persone,
esatto.
Senza dare noi una direzione, anche se ovviamente ognuno di voi ce l'ha, questo è naturale.
Certo.
Però emerge anche un'altra bella cosa, che secondo me è un altro messaggio trasversale che le persone devono recepire, e cioè che nei loro pensieri deve essere riconosciuta la loro integrità come persone, vero?
Sì, deve essere riconosciuta la loro integrità, e c'è anche questo fatto che comunque sia si parla di bisogni che sono sacrosanti, ma si fa vedere anche l'altra faccia della medaglia, ovvero ok, io posso permettermi, anche da qui il titolo petrolio, no? Pagando, posso permettermi di risolvere quella che è la mia problematica, ma chi c'è dall'altra parte? Qual è la storia di chi sta dall'altra parte?
Sì.
No? E quindi si empatizza da entrambi i lati, e ovviamente non è che c'è una risposta netta, no, niente bianco e nero, infatti
certo.
È petrolio una storia a colori.
Ed è molto
poi la protagonista, la prostituta, è... Se avesse potuto fare altro nella vita, probabilmente sarebbe stata una pittrice, ama dipingere. Quindi anche da questo viene il titolo.
Sì.
È innamorata dei colori che appunto le mettono il buon umore.
Che bello sentirti parlare di questo, devo dire, mi piace un sacco. Tu
sì.
Hai scritto questo testo. Come è nata l'idea, Beatrice?
Ma l'idea è nata, io l'ho scritto che avevo 25 anni, adesso ne ho 33, quindi sono passati un po' di anni.
Okay.
E l'ho scritto perché conoscevo persone che avevano difficoltà a concepire un figlio. Io ai tempi ancora non lo volevo, un bambino, però mi ero posta il problema. Chissà se un domani dovessi avere difficoltà, come la gestirei? E molto ingenuamente io pensavo soltanto al bisogno da soddisfare, no?
Sì.
E invece mi sono ritrovata a dibattere con alcune persone che mi hanno aperto un po' gli occhi, ho fatto un po' di ricerca e ho scoperto un po' tutto quello che c'è dietro a questo business dell'utero in affitto, quindi ho saputo di tanti bambini che nascono prematuri e vengono abbandonati alla nascita, bambini che poi hanno difetti genetici e vengono abbandonati alla nascita. Un bambino a un certo punto non può essere un lusso, deve essere, è una responsabilità, quindi
beh,
se
sì.
Decidi di averlo... ed è atroce, purtroppo è questo, alla fine sempre sono infatti io lo dedico un po' ai bambini sperduti, lo spettacolo
sì,
c'è
sì.
Una un riferimento a Peter Pan.
Certo, certo.
No, perché sono questi bambini senza una famiglia, certo. No? Si parla tanto di tutore in affitto, ma non si parla abbastanza di come migliorare l'accessibilità alle adozioni.
Sì,
e quindi, insomma, questo mi ha fatto fare un po' di domande. Poi penso anche, avevo letto Venuto al mondo, dove sì. La Mazzantini ha affrontato il tema in modo, secondo me, meraviglioso.
È vero, assolutamente.
E questo per quanto riguarda l'utero in affitto. Invece l'assistenza sessuale ai disabili, perché mio marito ha lavorato diversi anni per una cooperativa sì. di ragazzi disabili e mi aveva raccontato di questa tematica.
Ah, ecco.
Del fatto che comunque all'estero c'è la figura sì, dell'assistente sessuale sì. disabili, in Italia no, e in Italia molti genitori si sentono persi, non sanno cosa
aggrapparsi,
perché è un bisogno che, se non viene sfogato, rischia di portare problemi molto grossi.
Vero.
Ovviamente è un po' un tabù, c'è tanta vergogna a parlarne, però è bene farlo.
Molto, sì, molto importante.
E soprattutto è bene comunque far sapere alle persone che esistono delle altre realtà sì. di fianco a loro, che il fatto che non vengano sbandierate quotidianamente non significa che non esistano. E quindi grazie, veramente grazie Beatrice, che anche tu possa dare questo contributo alle persone che vengono a vedervi, soprattutto.
Vero, assolutamente sì.
Grazie.
Bea, che dire, stasera il grande debutto sì. fino a domenica 18 febbraio all'Altrove Teatro Studio di Roma. Noi da Torino ti abbracciamo forte.
Fortissimo.
E saremo con voi col pensiero e con tutta sì. la nostra forza e la nostra energia. E davvero,
grazie
Petrolio,
mille,
una storia
un abbraccio
colore.
Grande anche a voi.
È stato un piacere incontrarti.
È enorme,
quando
sì, è vero.
Vuoi, noi ci siamo, va bene?
Assolutamente.
Grazie
di cuore,
un bacio enorme,
Gattai, un abbraccio grande, ciao Bea,
ciao Beatrice,
ciao.
Sanremo ancora con Joliet e scusatemi tutti i napoletani, ip me tup te, e magari l'ho detta malissimo, lo
ma
so,
va bene
però
lo stesso, Maxone,
sono in difficoltà,
assolutamente. Questa è Poltronissima, sempre qua in diretta da Radio Polito on the Quadre. Proseguiamo questo viaggio raccontando
sì.
tanti bellissimi spettacoli, e il prossimo, devo dire, lo attendiamo con grande clamore qua
vero.
A Torino, però fino al 18 di febbraio al Teatro Ghione di Roma, e poi dal 22 al 25 di febbraio al Teatro Gioielli
arriva qui
di Torino, qua sarà in scena lo spettacolo Il fu Mattia Pascal, insomma, di Luigi Pirandello con Giorgio Marchesi, le musiche scritte e eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli, la regia di Giorgio Marchesi e Simonetta Solder. E oggi pomeriggio siamo felicissimi che ci sia in
Vero.
Collegamento con noi proprio lui, Giorgio Marchesi. Ciao Giorgio!
Ciao Giorgio!
Sì, ciao!
Ciao, benvenuto, che piacere
benvenuto.
Incontrarti, siamo molto contenti. Come stai, Giorgio?
Bah, guarda, molto bene, devo dirti la verità, abbiamo fatto una
la matinée
questa mattina. e quindi, come puoi immaginare, dopo aver fatto ieri sera e anche stasera torniamo in scena, quindi stiamo facendo due spettacoli al giorno, che comunque, se lo verrete a vedere, capirete che è abbastanza impegnativo.
Sì. I ragazzi come stanno recependo
Infatti,
tutto questo? Partiamo da questa prima domanda.
È vero.
Allora, questo è lo spettacolo che noi abbiamo pensato. Aspettate, c'è un ritorno stranissimo mia voce, ma vabbè, vado avanti.
Ok.
Lo stesso. No, io l'abbiamo pensato subito per uno spettacolo, come dire, giovanile,
okay,
tra virgolette,
okay, sì,
nel senso
okay.
che il testo è un grande classico.
Sì, infatti.
Per noi riportarlo come era nel 1904, perché fa 120 anni proprio quest'anno,
sì, sì.
non aveva grandissimo senso, e quindi l'abbiamo un po' contaminato, per esempio musicalmente, molto attraverso tutto il Novecento. C'è della musica house a un certo punto, c'è musica elettronica, c'è musica swingeggiante anni 60, anche come tipo di recitazione, come tipo di immagine. Abbiamo cercato di renderlo più vicino al contemporaneo.
Bene, sì.
E devo dire che i ragazzi rispondono in maniera sorprendente, nel senso che nella maggior parte dei ragazzi ci seguono molto bene.
Okay.
C'è anche magari qualcuno che fa proprio fatica col teatro, quindi non nego che ogni tanto qualcuno che fa fatica lo noto, però la maggior parte dei ragazzi esce molto contenta dallo spettacolo, addirittura qualcuno porta i genitori la sera, è capitato più di una volta, ed è capitato anche, insomma, quando poi usciamo, di avere dei ragazzi insospettabili che, senza che noi chiediamo nulla, ci vengono e dicono: oh bello, mi è piaciuto sto spettacolo, bravo. Quindi, che è sempre abbastanza sorprendente.
Obiettivo raggiunto, se è così, effettivamente. Molto
sì,
bello,
sì,
Giorgio.
Sì, sì, e infatti non sarebbe neanche male pensare, per la realtà in cui anche siamo, portarlo direttamente anche in un'università.
È vero,
che
è
quel
vero.
Mondo parallelo che sta tra, diciamo, gli adulti, cioè coloro che hanno una vita già un po' più strutturata, e invece le scuole. Quindi è quella realtà in
Ma
mezzo...
magari... Mm. Anche perché è un pubblico perfetto quello, nel senso che riescono a cogliere sia, come dire, la parte contemporanea, poi c'è una parte, per esempio, finale, come, che è abbastanza di commedia, scritta anche da Pirandello, scritta così, quando praticamente Mattia Pascal torna a casa dalla ex moglie. E devo dire che invece quello di solito è una parte che piace molto al pubblico adulto, no? Che coglie più quel tipo di ironia.
Vero.
E quando ci sono i ragazzi giovani, insomma, diciamo che dai 25 ai 40, 45 anni, non si spaventano né quando c'è la musica house, e si divertono quando c'è la parte un po' più classica.
Bene, e allora Giorgio. Mi sa che... Chissà, poi glielo chiedere, ci facciamo un pensiero, vediamo se Giorgio dice perché
quando
no.
Quando verrai a Torino, visto che noi andiamo comunque in onda dal Politecnico di Torino, ci piace come
idea. Non sarebbe proprio male.
Però torniamo un po' al testo. Tu l'hai reso anche in chiave molto ironica, perché devo dire, questa parte mi piace un sacco, partendo anche un po' da un assunto di Pirandello, dove dice: posso dire che da allora ho fatto il gusto a ridere di tutte le mie sciagure e di ogni mio tormento. Quindi questa celeberrima frase, tu l'hai reso molto ironico, vero Giorgio?
Ma guarda, quella è una frase del testo proprio, che dice: a un certo punto, quando attraverso un momento di difficoltà, ma alla fine ci riesce a vedere talmente l'assurdità di quello che gli accade davanti a lui, un po' succede credo a noi quando ripensiamo anche a qualcosa di buffo che ci è capitato, che parlo di una caduta, parlo di una, non lo so, uno, cioè, nel momento in cui cadi ovviamente ci cade... Sei anche mezzo, no? Sei
gli molto altri ridono, nervoso, ma... sempre.
Esatto, ma se ci ripensi dopo 20 anni, dici: ma ti ricordi quella volta che sono caduto come un cretino sul marciapiede? E quindi hai un po' quella distanza e anche forse quel saper cogliere l'assurdità della vita, che è poi tipico di Pirandello, no? Mi piace anche citare un'altra frase di Pirandello, anzi è un testo di Pirandello che si intitola "Ma non è una cosa seria". E allora dipende poi uno come guarda la vita, se la guarda sempre con un distacco ironico, per cui tutto quello che accade, anche di drammatico, però può essere visto con una certa distanza, oppure con quella convinzione che noi siamo al centro del mondo, che tutto quello che ci accade è drammatico, tutto quanto, insomma, qui. Questo è un po' lo sguardo, ma posso essere sincero, l'ironia era proprio presente nel testo, una parola.
È vero.
Soltanto che noi abbiamo l'idea di concentrarci sulla parte in cui Mattia Pascal fondamentalmente piange un po' su se stesso, non sulla sua vita, ma anche perché adesso non voglio dire parole inusuali e improprie, ma insomma, diciamo che è furbo.
Ecco, esatto. È scaltro.
Perché se uno guarda poi gli eventi, non è uno che non ha mai voluto lavorare, non ha mai voluto prendersi delle responsabilità, ha sempre sfruttato le occasioni che gli capitavano, dal vincere
al
casinò, dal non dare i soldi indietro agli altri, sperperare una fortuna. Tutto sommato,
hai ragione.
Sei proprio così vittima.
No, infatti.
Hai ragione.
È vero.
Però poi ci sono due bellissimi temi che secondo me insieme oggi ci stanno veramente, soprattutto anche per le persone giovani, come dici tu. E sono il tema dell'identità e il tema della rinascita, che in fin dei conti sono comunque collegati. E ne vuoi parlare un attimo, perché sono veramente dei temi secondo me importantissimi.
C'è anche la luce dei social, perché con i social di oggi...
quello è proprio è clamoroso, perché pensare che 120 anni fa ci fosse un problema con la propria identità.
Sì.
E alla luce di quello che accade oggi, dove ognuno di noi presenta almeno una o due identità diverse attraverso dei profili social in cui mostriamo soltanto una parte di noi.
Sì,
quella che vogliamo. Poi ci sono quelli che hanno l'identità falsa, e quindi magari metto la foto di altri, oppure scrivono a persone determinate cose, ma di nascosto, non direttamente. Quindi insomma, il problema dell'identità sicuramente oggi è molto importante da affrontare, soprattutto per i ragazzi giovani.
Vero.
Soprattutto penso ancora di più, cioè sin da quando hai in mano il cellulare, perché in quel momento tu ti crei una realtà e devi essere, secondo me, consapevole poi di quello che sei tu veramente.
È vero. Infatti,
è difficilissimo esserlo, è difficile esserlo a 60 anni, immaginiamoci a 11 anni, 12 anni, ma avere come dire, una consapevolezza su quelli che siamo veramente noi e non sempre nasconderci dietro un'altra identità che non sono sì. io, è abbastanza difficile, insomma, da gestire questa cosa.
Sì, è vero, Giorgio. E poi l'ironia aiuta, però l'ironia secondo me un po' aiuta in questo, pochino, prendendosi sì. meno sul serio forse in alcuni momenti.
Esatto.
Dovremmo.
Sono d'accordo, ma io credo che l'ironia salverà il mondo.
È vero, sì, è vero, Giorgio.
Può salvare solo quella.
È vero.
Perché se no è finita, basterebbe sentire il telegiornale, per chiudere tutto.
E via.
È ciao. Vero, è vero.
Vi saluto tutti.
Assolutamente.
Hai ragione.
È vero.
E quindi no, e l'altro tema era quello della rinascita.
Sì, nascita, esatto.
In realtà lui sceglie di diventare un'altra persona.
Certo.
Certo,
è vero.
Punto, sparisce Mattia Pascal
e arriva Adriano
Meè.
Certo.
Un nuovo personaggio, certo. Una nuova persona. Lui dice: non voglio essere, non voglio aver soltanto vissuto due vite, ma essere stato due persone diverse. Allora, siccome venivamo anche dalla pandemia, sì. dal dopo pandemia, sì. dove molte persone un po' si sono reinventate. O per scelta o perché sì. hanno dovuto. Allora, a me piaceva questo tema e mi piacerebbe sempre sapere dalle persone che incontro, dal pubblico, ma chiederei a chiunque sì. Per strada, se uno si dovesse reinventare, come gli piacerebbe reinventarsi.
È vero.
Perché vengono fuori delle risposte interessantissime. Sì. Dove vorresti vivere, con chi vorresti vivere, che lavoro vorresti fare se non facessi quello che fai.
È vero.
È un altro tema, peraltro, abbastanza tipico, no? della nostra quotidianità, perché c'è sempre sì. il giorno in cui dici: ma io oggi, se potessi fare un'altra cosa, se potessi essere un'altra parte, se potessi,
vero, certo.
no? Quindi è una cosa che accomuna tutti, ed anche quello, come dire, un tema proposto da Pirandello, ma insomma, essendo il Mattia Pascal, il fu Mattia Pascal, un classico.
È un classico.
Ci sono sì. tantissimi temi, c'è un bellissimo, ci sono un paio di bolle poetiche che io chiamo così, che sono sulla teoria del lanternino, su quello che sì. noi percepiamo e quello che invece non percepiamo, non perché non esista, ma semplicemente perché noi non lo vediamo.
Vero?
Ci sono il rapporto con gli oggetti sì. che non sono, che tutti gli oggetti hanno una sorta di anima che noi gli diamo, un
sì.
significato che noi gli diamo. Un anello è un anello che certo, ci può piacere, certo. ma ovviamente se è un anello che ci ha dato nostro nonno
certo,
e ci ha lasciato in eredità un valore.
Sì, ma anche solo quello da matrimonio, ecco. Quindi, insomma, che gli si dà anche forse
certo,
un
certo.
peso, anche ma il legame, tutto, ma in realtà un oggetto di per sé.
Sì. Ma secondo me spesso anche i vestiti, io noto,
vero,
no?
Sì.
Quella camicia che tu dici, ah, ma quella l'ho comprata,
sì,
e
vero
lo ti ricordi del, per l'acquistata
sì,
in quel
sì,
negozio.
Sì. Ti vesti di ricordi, è vero.
È molto bello, però.
Per cui, insomma, ci sono una serie di... Io poi ho cercato... lo spettacolo dura 1 ora e 10, è bello compatto, è bello
che
energico.
Bello.
Ci sono delle musiche straordinarie.
Esatto.
Dicevamo prima del maestro Raffaele Toninelli. Ci tengo a citarlo.
Certo,
che è
bravissimo.
Bravo,
spettacolo.
Giorgio. Sì.
E quindi insomma.
E quindi io, noi te lo auguriamo di portarlo anche in università, perché
noi
secondo
sì,
me
sì.
il linguaggio che tu hai spiegato
sì,
fino ad oggi,
vero.
Fino ad oggi, scusami, fino ad ora, è perfetto.
Sì.
Ed è perfetto per una, per un momento della vita di questi ragazzi, che è il momento di passaggio da quello che può essere scuola. Dai, sì, lasciamelo sì. passare. Questo termine
certo, certo.
a quello che è vita, e quindi secondo
reale.
Me sono dei bei temi
vero,
da affrontare in questo modo.
Assolutamente
sì.
Poi devo dire, Giorgio, sono arrivati centinaia di messaggi
sì.
per te. Io non abbiamo potuto leggerli. Un
è vero,
grandissimo, e lo
enorme.
Vogliamo dire pubblicamente. Questo,
enorme.
Noi siamo molto contenti di averti incontrato. Ci vedremo la prossima
sì.
settimana. Poi a Torino, devo dire, fino a domenica sei al Teatro Ghione di Roma. Ma noi
poi
ti aspettiamo
a Torino sì.
a braccia aperte, perché davvero il pubblico ti aspetta davvero tanto, e noi torinesi ti accoglieremo veramente a braccia
è
aperte.
Vero.
Quindi grazie.
Io sono
tutto.
Molto affezionato a Torino, una città che mi piace tantissimo, ci ho lavorato più di una volta per tanto tempo, e per cui è una città che adoro proprio. E quindi insomma non vedo l'ora di essere lì, so che il pubblico appunto sta rispondendo molto bene.
Sì, assolutamente sì,
veniteci a trovare anche voi due, insomma,
assolutamente voi. Noi la prossima settimana ci saremo, però fino al 18 torno
adesso
a dire
Teatro
Ghione di Roma e poi al Teatro Gioiello di Torino. Giorgio, grazie di cuore
veramente
per la tua disponibilità.
Grazie,
ti abbracciamo forte. Grazie a Giorgio
Marchesi, un abbraccio
Marchesi.
Enorme.
Buona serata.
Ciao Giorgio, ciao, grazie.
Gali, casa mia, un bel modo di vedere il prato sempre più verde e il cielo sempre più blu.
Assolutamente.
Modo di colorare la vita,
bello,
finalmente.
Bella, bellissima questa canzone, mi piace un sacco. Questa è sempre Poltronissima, qua in diretta da Radio Polito on the Quadre. Proseguiamo il viaggio perché adesso abbiamo un altro ospite, vero Maxone?
Sì, un altro ospite veramente tanto atteso e noi siamo anche felici,
vero,
che sia qui con
lui,
noi.
Sì,
e il 20 e il 21 di febbraio al Teatro dei Servi di Roma, beh, lo potete vedere con una stand-up incredibile, La Grande Timidezza. E lui è Ruggero dei Timidi, che è qui in collegamento con noi. Ciao Ruggero!
Ciao Ruggero!
Ecco. Buongiorno a tutti! Direttamente in collegamento da Catania.
Wow!
Raggiungendo il teatro.
Grande Ruggero!
Grande!
Grande!
Col cellulare, no, sto scherzando.
No, dai, io ero già in ansia, no, grande.
Bella però la scena che guido a Catania.
Un attimo, infatti io sono rimasto così, ho detto, perché da te dobbiamo aspettarci un po'.
È
di
vero,
tutto, Ruggero.
Magari una macchina con la guida sinistra.
Però solo cose legali, infatti.
Solo
sono
cose legali.
È
vero, 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 assolutamente.
Allora, in questa stand-up comedy, cosa ci dobbiamo aspettare?
Sei.
Dici un po' di questa grande timidezza, Ruggero.
Beh, allora, dire che io faccio stand-up comedy è come dire che, non lo so adesso, fatemi voi un paragone.
Ma dai!
Ma tu sei grande!
Sì!
Non solo stand-up comedy, ma stand-up comedy in romano.
In romano, ecco!
Giusto!
Che è la cosa peggiore che potrei fare come friulano, ovviamente.
Esatto, infatti è quello. Sì.
No, in realtà sì, beh, se per stand up intendiamo che sto in piedi,
ecco.
Canterò delle canzoni, qualcuno dice di dubbio gusto, io dico romantiche.
Bravo, bravo, assolutamente.
Ma ci puoi anticipare qualcosa?
Qualcosa,
di
insomma, il romanticismo piace, no?
Beh, se andiamo, diciamo, da tutti i miei classici, Notte romantica, Timidamente io, Spruzzavi acqua dalla, eccetera, eccetera.
Certo.
Non perché mi vergogno, non voglio fare spoiler.
No, no, giusto, hai ragione.
Certo.
Metti che uno non sa, poi c'è anche ovviamente Papà sta andando a trans, chissà se arriverà David Parenzo dalla Zanzara per cantarla assieme a me.
Chi lo sa?
Non lo so, lo scopriremo. Poi ce ne alcune nuove. Una è ispirata agli anni 90,
sì.
Una alla fecondazione assistita, per cui anche tematiche moderne,
sì,
moderne, insomma, e poi altre veramente di dubbio gusto che non voglio anticipare.
No, non anticipiamo troppo, allora, va
infatti,
bene.
Infatti, però, insomma, l'hai già accennato tu, quindi c'è un mix di modernità, un mix di vintage, anche perché si presta, secondo me, a essere molto, sì, divertente. Ma soprattutto... tu nella vita, perché noi abbiamo un comunicato stampa che non sappiamo se leggere o non leggere, perché sappiamo che magari alle volte ti offendi, come ti vuoi descrivere nella vita?
Allora, aspetta che intanto scendo per, sì, agevolare le manovre del parcheggio.
È bellissimo.
Tutto in diretta,
Tutto live.
Certo, è bellissimo.
Infatti,
per quello.
Lo dico, Ruggero mi dice, ma siamo in diretta, saremo in diretta, ed è questo, è bellissimo. Tra l'altro devo dire un look fantastico.
È vero.
Hai i capelli liscissimi, Ruggero, scusa se lo dico per chi ci sta, favolosi.
Merito, cioè, del mio parrucchiere, no, cinese.
Favoloso. Cioè,
nel frattempo ci vado pure rischiando la vita.
No, ti prego, Ruggero.
No!
A Catania. Allora, vediamo dove posso. Un bello sfondo.
Bello
che
sfondo,
possiate...
esatto. Se riusciamo,
ecco qua. Direi questo è un bello sfondo.
È vero.
Sembra... sì.
Giusto. Pizze... mi piace. A me piace. Personalmente piace.
A Maxone piace. A Pizze.
No, c'è anche, scusami.
Cosa c'è anche? Dice
Coppola parrucchieri.
Ah, allora sì.
Va
ci
bene
sta.
Anche ci sta.
È vero, anche Coppola.
Molto
giusto.
Molto bene. Come mi descrivo? Io penso di essere l'unico cantante neomelodico di Udine, e non ne conosco altri.
È vero, è vero.
Perché ho detto, è facile farlo se sei, non so, di Napoli, pugliese, ma un neomelodico di Udine...
Sì.
È il buco, insomma, c'è.
Infatti, anche perché comunque io ho insomma, ho dell'origine anche di Pasean di Prato, quindi pensare ai neomelodici lì all'interno, sì, assolutamente. Maxone,
sì.
Quindi pensare lì, ho detto wow, complimenti per essere unico. Ci sta.
Ma veramente
Pasean di Prato, sì.
È una carambata,
è
una...
vero. Pasean di Prato, la mia nonna
vedi
paterna.
Ruggero, sì. Vedi.
Io ho tutti i parenti a Pasean di Prato.
Ma dai, non ci credo. Tra un po' ci scopriamo siamo parenti.
Cugini. Ecco la carambata.
E io sono felice.
Però senti un po', io ho letto anche un altro comunicato che mi parla di... Perché dire demenziale raffinato? Non... Com'è sta cosa?
E perché è raffinato che tu dici, ma si offendi per quello? No!
Com'è sta cosa?
Io che mi offendo per demenziale raffinato? No.
Ce la vendono così?
No. Ma chi? Io voglio parlare con lo storyteller.
Lo storyteller. No, qua non possiamo dirlo. Sai che comunque arrivano delle vocine. No, demenziale raffinato?
No,
io
raffinato perché diciamo... Ci sono alcuni demenziali, parlo quelli fine anni 80, sì, 90, sì, che erano molto diretti. Io sono diretto, ma sempre, diciamo, girando attorno alle parole.
È vero.
Le immagini sono volgari, mi rendo conto, ma le parole sono molto edulcorate.
Bene. Anche perché tu si può dire che sei un ballerino moderno che balla sulle parole? Ti piace?
È sempre scritto Lister.
No, questa l'ho inventata io in questo momento, devo essere sincero.
Io te la rubo.
Questo è frutto di Maxone.
Assolutamente.
Questo è Maxone di Poltronissima che l'ha cognata.
Anche perché in altri modi non saprei ballare, se non sulle parole, per cui è meglio non fare...
Io perché ti ho pensato...
la Macarena.
Ah, bene. Pensato veramente così, sì, come ballerino raffinato, molto elegante anche nelle linee, sulle parole che magari sono anche più difficili. E quindi mi piace messo così.
È vero.
Sì.
Mi piace. Questo è vero, cambio sfondo un attimo.
Bene.
Compriamo case.
Ma velocemente, in zona.
Facciamo
velocemente. Prima che spariscano.
Vabbè, insomma, il 20 e 21 febbraio noi al Teatro dei Servi di Roma, va bene. Poi però ti vogliamo qua a Torino, Ruggero.
Sì, Ruggero,
io,
assolutamente.
Ti aspettiamo.
Tu non hai idea quante persone ti aspettino. Oggi, pensando che fossi in studio, volevano venire qua da noi.
Ho detto
no, in collegamento. Mannaggia. Quindi ti aspettano, veramente.
Ma voi lo sapete che sarò a Torino in aprile.
Fantastico!
No, non lo sapevo.
No, che non lo sapevamo.
Dove vai?
Teatro Concordia di Venaria.
Grandissimo.
Allora ci vediamo.
Ci vediamo e come?
Io credo, non ho purtroppo sotto mano. Comunque è una domenica, potrebbe essere il 9, 10, 8, il 7.
Il 7 aprile. E allora ci vediamo.
Ci saranno molte persone contente a questa notizia.
Pubblico torinese, assolutamente. Sì. Saranno molto contenti
perché
oggi ci chiedevano, e ho detto adesso è Roma. Ottimo.
Comunque sui miei social vedono tutto.
Di tutto
e di bravissimo.
Più. Va bene.
Il tour.
È vero.
Fantastico, poi vabbè vado anch'io dal parrucchiere che vai tu perché mi piace questo liscio che ti hanno fatto,
è
davvero fantastico.
È un liscio che incornicia il viso.
No, ma non è lo stesso, Ruggero, non è la stessa cosa.
Ah, lo so, ma magari sono bravi lì,
Lavaggio.
Sì, nati con la coda.
No, vabbè, Ruggero sei fantastico.
Ma le hai messe tu queste insegne,
esatto.
Secondo me.
Sì, adesso ho chiamato, ecco, guardate, sono in diretta con Torino. Gli stessi che comprano case subito.
Sì, hanno messo lì.
Mettono anche insegne subito
per Poltronissima, va bene Ruggero.
Un disastro.
Grazie
vado a morire,
Ruggero,
vado a morire
mi raccomando, ti abbracciamo.
Grazie Ruggero
e viva Ruggero dei timidi, grazie di cuore Ruggero.
Infatti,
ti aspettiamo a Torino, un
abbraccio, un bacione enorme.
Ciao.
Grande pausa sanremese, Irama,
certo.
San Giovanni e Mr. Rain.
Che bello, e questa è sempre Poltronissima qua in diretta da Radio Polito Onde Quadre, sono le 15.36 di questo venerdì 16 di febbraio. E adesso proseguiamo questo viaggio, Maxone, perché sono arrivati
domani c'è
gli ospiti, c'è uno spettacolo
incredibile.
Molto bello.
Assolutamente,
sì.
Quindi il 17 febbraio al Teatro Cardinal Massaia di Torino sarà in scena un'eccitante, secondo me non è casuale, commedia di Sarah Rulle, Nella stanza accanto o La commedia dell'isteria. Ed è un bel viaggio proprio per scoprire un po' l'emancipazione femminile e quanto sono complicati fondamentalmente i rapporti in un matrimonio.
Certo.
E chi li porta in scena? Chi porta in scena questa incredibile commedia? Beh, la compagnia di Vago.
Certo.
Chi c'è per raccontare nei dettagli veramente questo spettacolo? Gianluca Argentero e Claudia Bruno.
Ciao Gianluca, ciao Claudia, buongiorno.
Buongiorno, grazie di averci invitato.
No, grazie a voi di essere
grazie
qua,
a voi.
La prima volta poltronissima, siamo sempre contenti di,
sì,
di avere degli ospiti nuovi, anche
è
se
vero.
Ci si conosce attraverso i social e tutto, però è molto bello questo. Come state prima di tutto? Tutto bene?
Bene.
Dicevo
prima Gianluca, sono preoccupata di non essere agitata.
Perché ti vedo un po', Claudia? No, perché
no, per domani, dico, per... non per adesso. Che... Adesso sono più preoccupata per adesso che per domani.
Ma secondo me
vedrai che poi ti sciogli,
ma sì, assolutamente, qua siete a casa vostra,
assolutamente
a casa vostra, lo vedrete.
Allora partiamo di parlare di questo spettacolo che tra l'altro leggevo è finalista al premio Pulitzer nel 2010. Allora siamo a New York nel 1880.
È ok.
Questo spettacolo è uno spettacolo intrigante, complesso e che evidenzia il rapporto tra uomo e donna. Però
e come mi sa.
Quello che vorrei chiedervi intanto di delineare un po' i vostri personaggi.
Sì,
partiamo da un aspetto, come dire, che conoscete bene e avviciniamo il nostro pubblico a questo spettacolo.
Mm-hmm. Allora, io interpreto il dottor Givings, che appunto è il dottore che è proprietario dello studio in cui ha inventato appunto questo strumento che possiamo dire essere il vibratore.
Il vibratore.
Oh, diciamolo, perché... partiamo bene.
Il vibratore.
Sì, chiamare lo spettacolo il vibratore, in effetti
esatto.
Aveva
Williams
la di...
nostra regia ha fatto già è arrivata la nave, giusto? Perfetto. Il vibratore.
Okay. È il vibratore che è appunto inventato nel 1880,
sì, sì.
Ma per scopi medici, ovvero certo. Per curare l'isteria, che era un po' un cappello sotto quale ci mettevano un po' tutto, cioè
sì.
Un po' di stress, di ansia, qualunque roba era isteria.
Ok.
E quindi ha inventato questo strumento vibrante che aveva i suoi effetti, senza però rendersi conto che in realtà poteva avere poi una, come dire, una deriva differente,
sì.
No? Che poi è quella di uso comune oggi.
Okay. Okay.
Ho fatto un bel giro per raccontare, no?
Però devo dire
quello che
sei stato bravo
Gianluca.
Bravissimo.
E quindi il dottor Givings fa i suoi trattamenti,
sì.
Però nella stanza accanto, come recita
certo.
il titolo, c'è la moglie che però non sa quello che sta succedendo in effetti nell'altra stanza,
okay.
Sente soltanto... delle reazioni particolari alla
rumori.
Claudia
rumori.
Invece è la paziente zero, il paziente uno,
okay.
Che
sì,
posso dire a lei.
Zero,
ecco.
Sì, io sono Mrs. Dalgy,
bene.
Che viene portata dal marito in questo studio del dottore, del dottor Givens, perché non è più come era una volta.
Aia.
È triste, sembra un po' pazza, si mette a piangere per qualunque motivo e quindi il marito è preoccupato, più per sé che per lei, diciamo la verità, essendo nel 1880, e quindi effettivamente servirà a lei per più di un motivo, non solamente per curare l'isteria, capirà molte cose, ma purtroppo siamo comunque a fine secolo, neanche scorso, quello ancora prima, perché ormai siamo nel 2000, quindi quasi due secoli
È vero,
e quindi comunque la società un po' la ingabbierà lo stesso. Però
comunque,
avrà modo di cambiare un pochino.
Ecco, di cambiare.
Infatti, anche
di
perché,
scoprire se stessi.
Sì, anche ecco. Perché, diciamolo, di fronte a voi invece ci sono due millenni dopo, perché siamo
certo.
Noi spettatori che veniamo ad ammirarvi.
Sì.
Quindi, comunque, magari in scena rimane un po' più indietro, ma sono sicuro che invece davanti aprirà un pochino le menti.
Sì, ci sono comunque dei temi che... sono ancora attuali.
Sì,
da donna
sì.
Vi dico che ci sono dei temi che sono
ancora
attuali.
Ok.
Tra l'altro Gianluca, tu curi la regia e anche la traduzione.
E anche la traduzione sì, perché è un testo che non è mai stato portato in Italia. Che per me è assurdo, nel senso che è veramente un testo geniale, perché
sì.
Riesce a... intanto a raccontare appunto un mondo c'era stato fatto un film, non so se avete presente, si chiama Isteria, che però raccontava proprio sull'invenzione del vibratore.
Sì, proprio
questo,
solo quello,
solo
ecco.
Invece questo qua è un po' quello che succede dopo, come se fosse un po' mezzo sequel, no?
Okay.
se vogliamo e quindi quando ho trovato questo testo me ne sono subito innamorato
certo.
E anche poi preso dal fatto che nessuno l'avesse fatto, per noi come compagnia era anche molto stimolante, no? Forse perché già il titolo, perché il titolo inglese è proprio, c'è proprio la parola vibratore dentro.
Ok, è un po' più esplicito.
E quindi magari non so per quale motivo non è stato ancora fatto, perché poi essendo premio finalista premio Pulitzer, Tony Awards, insomma.
E poi lo affronta in un modo molto delicato, c'è niente di volgare,
non avevamo dubbio.
Assolutamente molto delicato, spiritoso al punto giusto, romantico, c'è un po' di
tutto.
È un
bel mix, oggi ne parleremo, tanto fino alle 16.30 Claudia e Gianluca staranno qua con noi, quindi scopriremo tante belle cose, vero Maxone?
Assolutamente, ma soprattutto scopriremo quanto mi vuole bene assolutamente la regia scegliendo certe canzoni.
Questa canzone
io ci provo, quindi nessuno si offenda.
Vai Maxone.
Stiamo parlando di Kali Uchis e Peso Pluma igual Kenangel.
Wow.
Kali Uchis, Peso Pluma igual Kenangel. Questo morbido mood per il fine settimana. E secondo me anche per lo spettacolo.
Assolutamente, Nella stanza
del 1880, direi un mood perfetto.
Che bello, nella stanza accanto o la commedia appunto dell'isteria, che bello. Qua ne parliamo con Gianluca Argentero e Claudia Bruno. Allora, però si parla anche un po' di amore all'interno di questo spettacolo. Si può scoprire forse davvero come si fa ad amare veramente? C'è qualcosa, Gianluca?
Ma
degli spunti?
Chiaramente, essendo inserito nel 1880, ci racconta un tipo di rapporto uomo-donna particolare, nel senso che chiaramente moglie e marito... era tutto molto incasellato nel fare figli e basta, no? Quindi in questo senso la donna si sentiva chiaramente, poi magari anche adesso chiaramente parlerà, poi magari Claudia, però non parlo per lei, però ci si sente ingabbiati in qualche modo in un tipo di rapporto rigido, e quindi in questo senso la scoperta del proprio corpo femminile, il riappropriarsi del proprio corpo anche dal punto di vista del piacere, apre le porte per una comunicazione maggiore col proprio compagno, con il proprio marito, e quindi capire che oltre a sono tua moglie, abbiamo un figlio e ne avremo altri quattro perché dobbiamo averne, c'è invece l'amore romantico e essere visti oltre, oltre a essere soltanto... come dire,
usati.
Esatto.
È bruttissimo, lo so che è bruttissimo, però
certo una presenza fisica, qualcosa di più.
E poi ci sono tanti tipi d'amore nella storia, c'è l'amore materno, insomma, e poi c'è, come dire, Claudia che è ancora più ingabbiata nel suo matrimonio, ci sono due matrimoni diversi, il suo che se possiamo è peggio,
decisamente,
se glielo permetti,
il dottore è ancora, non vi dico come va a finire, però
quanti spoiler possiamo fare,
quello lo sapete voi.
Per citare una battuta,
chiedo al regista, guarda il regista.
No, meglio di no,
vedi il regista,
quindi io mi posso sbilanciare molto poco, posso dire che il matrimonio che Sabrina ha è decisamente diverso da quello che ha il dottore con la moglie, questa moglie. Già la moglie è un tipo molto diverso dal mio personaggio, è molto più vitale, molto più allegra, molto più complice forse del marito, per quanto il marito sia un dottore bello inquadrato, ama molto il suo lavoro. Invece dall'altra parte c'è una donna che ha probabilmente un matrimonio che non ha scelto, in cui si è trovata e non è proprio il suo posto, ecco.
E nasconde un lato, che questo non vi possiamo assolutamente dire, però nasconde un lato davvero, come dire, che
all'avanguardia.
Ma posso io buttarla lì? Insomma, è vero che non siamo in ancora in fascia protetta,
la poltronissima è libera, viviamo liberi.
Claudia, io ho questa curiosità che poi puoi attaccare sia allo spettacolo stesso che a te stessa invece.
Ok, dimmi tutto.
Riscoprire la propria sessualità, il proprio corpo, ma non solo per una donna, per tutti quanti, non è che è anche una via importante per sentirsi liberi e anche vedere gli altri in un modo molto, molto diverso, molto più libero? Perché è lì che forse c'è il tabù addirittura con se stessi, se si passa quello, secondo me è una discesa.
Ma in questo è molto moderno lo spettacolo, perché scoprire il proprio corpo, cioè molte donne anche adesso non... Non sono confident con il loro corpo. Ci vuole tempo, è molto più faticoso. Sì. È più facile scoprirlo da soli che non con qualcun altro. Perché devi parlare molto per far scoprire a qualcun altro come poter stare bene. E quindi sì, questo appunto è molto moderno e sì, ti consente di vedere con un occhio nuovo te stesso e gli altri.
Anche una via per amarsi, secondo me, di più, vero?
Sì, assolutamente. Infatti l'amore, proprio come in molti spettacoli, in molte storie, è il tema portante alla fine di questa storia. Cioè, il pretesto è parlare di cose vere, perché poi è un fatto vero questo, senso, però diciamo che la parte dell'amore scorre in ogni battuta, è anche molto poetico in alcuni punti. Cioè, la cosa bella di questo spettacolo è che passa molto da registri differenti. Cioè, c'è la parte chiaramente più comica che c'è, la parte più romantica, la parte anche più dolce drammatica che troviamo in alcuni punti, e si alterna continuamente. Quindi la difficoltà è stato cercare di equilibrare queste cose, cercando di far sì che il registro passasse in modo il più fluido possibile e arrivasse bene al pubblico.
È bello, è bellissimo il fatto che ci sia tutta questa leggerezza dell'ironia e ci sia tutta questa densità invece dell'amore, che si mescola. Mi piace.
E devo dire anche molto avere Gianluca e Claudia qua ai lati anche del nostro studio. È bello anche come vi guardate, la complicità che c'è nei vostri sguardi.
C'è una bella
sguardi,
complicità.
E questo non è così scontato, quindi mi piace un sacco. E si respira una bella vibrazione.
Perché ci conosciamo da tanti anni.
Tanti.
Non saprei neanche dire, dillo tu se lo sai.
Tanti. Siamo stati anche più di 10, siamo stati anche innamorati in uno spettacolo.
Questo ci piace.
Giustamente uno spettacolo. Approfondiremo dopo. Allora, visto che parliamo proprio di un ragazzo, di una ragazza, questa canzone ve lo dico, Gianluca, Claudia, preparatevi perché nel fuori onda facciamo la coreografia.
E come viene.
Come viene, va bene. Preparatevi.
Non siamo preparati, ma ci proveremo. Verrà benissimo.
È un gioco.
E cosa lanciamo?
È loro. Certo. The Colors, un ragazzo, una ragazza. The Colors, un ragazzo, una ragazza e soprattutto tanta coordinazione. Lo capirete.
Gianluca Argentero e Claudia Bruno sempre qua con noi. Durante il fuori onda l'abbiamo ballata e la vedrete poi sui nostri social. Devo
e dire vi tanto coordinazione. Assolutamente, moltissimo. Ma soprattutto lo vogliamo dire che Claudia è peggio di Sanremo, cioè lei si cambia.
Si cambia.
Ma giusto?
Fa un baffo alla Cuccarini a Giorgia. Perché qua lo dobbiamo dire nel nostro studio. Stiamo bene tutto quanto, abbiamo l'aria condizionata, ma quando arrivano gli ospiti noi la togliamo, perché giustamente poi tocca le corde vocali, fa un caldo incredibile
e si materializza immediatamente l'equatore.
Ma è bello così. E continuiamo a parlare con i nostri ospiti nella stanza accanto, o la commedia dell'isteria. Perché questo doppio titolo, Gianluca, alla fine, secondo te?
Perché in realtà il tema della stanza accanto è continuo, perché c'è la moglie che vuole entrare in questa stanza ma non sa cosa c'è. C'è proprio il palco, poi sarà diviso in due parti. Però non diviso a metà, non l'ho diviso a metà proprio al 50, ma c'è una struttura centrale che è sopraelevata su... dove è poggiata sostanzialmente,
se hai le vertigini come
Claudia dove c'è il laboratorio del dottore. Quindi c'è questa dualità proprio come dire, la vita fredda clinica del laboratorio che si contrappone invece a quella più calda del salotto, dove in realtà è opposto, perché nella parte clinica avviene la parte vibrante, la parte più esplosiva, e invece nel salotto, che dovrebbe essere la casa, in realtà tutto è sopito. E poi in realtà c'è un continuo scambio tra queste cose, perché cambiano continuamente gli equilibri. E poi in inglese è The Vibrator Play, perché racconta proprio
cioè nel senso va direttamente
quello dell'isteria, uguale comunque il soggetto.
Tanto serve a curare quello, abbiamo capito
che ormai è quello, no?
Ma i vostri colleghi anche sul palco,
parliamo come del cast, perché
tutto
c'è un
cast perché insomma grande. È un bellissimo cast. Come si affiancano alle vostre figure?
Allora, abbiamo Benedetta Perego, che sarà mia moglie, Catherine, che è appunto questo personaggio iper frizzante, iper curioso, molto un po' fanciullesco, no? Che anche lei va a contrapporsi invece al marito, che è molto più rigido e impostato. Poi abbiamo il marito, puoi parlare
Marco Mantovani, che farà mio marito.
Un po' più.
Che lì lo bacchetteremo, dai.
È un po' rigido.
Non
allora,
esce benissimo. Non esce proprio benissimo, però Marco. Povero Marco si è trovato ingabbiato in un personaggio che è molto canonico per l'epoca, mettiamolo così.
Okay. Okay. Il maschio etero basic proprio.
Ok, no? Perfetto.
Invece Giancarlo Viani è un pittore,
pittore che ha udite anche lui è un paziente di questo,
sì,
di questa...
anche lui un po' isterico, nel senso del 1880.
Sì, un po' isterico per problemi d'amore, in realtà.
Sì, alla fine quello è.
E anche lui, appunto, si fronteggerà con questo strumento particolare.
Sì.
E andando avanti abbiamo poi ancora Cristina Zelli, che sì, è una balia che viene assunta in casa per aiutare la Catherine, sì, appunto la moglie del dottore, perché hanno appena avuto una bambina, una bambina che però il latte della madre di Catherine non è sufficiente per poter, per poter nutrire, quindi viene chiamata questa donna qua. E anche lì c'è tutto quanto un rapporto particolare, molto strano, che si crea tra la madre e questa balia.
Certo.
E lo scoprirete anche questo.
Okay.
E poi a chiudere il cast c'è Costanza Ricca Barberis, certo, che è l'assistente allo studio medico proprio del dottore, che anche lei avrà un ruolo
particolare.
Si scoprirà un lato di sé veramente inatteso. Ci sono tantissimi temi, però veramente mi spiace, però non posso dire questa cosa.
Lo so,
qua,
però mi piaceva che comunque voi descriveste questo, sì, perché oltre alla centralità che avete raccontato prima, c'è invece tutto quanto. Ci sono tanti temi, perché il tema di conoscere se stessi,
infatti,
e dell'amore è vastissimo.
Sì, ha tante sfaccettature, sì, sì, assolutamente. Sì. Ma oggi lo scopriremo ancora.
Ma certo,
assolutamente.
Cito ancora soltanto Mirko Saggese, che è il nostro assistente alla regia, che è stato veramente provvidenziale.
Oh, questo è importante.
Il disegno luci però di Gianluca.
Di Gianluca Inzerillo.
Sì, le scenografie anche, le diciamo, dai.
Le scenografie anche di Barbara Nosengo e Pasquale Ulliera, certo.
E la grafica di Edoardo,
Viviani, che ha fatto una locandina meravigliosa.
Bellissimo. Bravo, molto bravo.
Anche perché è rosa come il mio costume.
Eccola, alla grande.
Questo possiamo spoilerarlo.
Spoileriamo.
Ne siamo contenti.
Proseguiamo in musica?
Proseguiamo. Dai. Questa volta chissà, ma secondo me no, nello spettacolo di Murder non ce ne sono.
No,
ma
grazie a Dio.
Le canta direttamente Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Super classico, Sophie Ellis Bextor,
certo,
Murder on the Dance Floor.
Mamma che bello. L'ultima mezz'ora insieme, questa è sempre Poltronissima,
sì,
qua in diretta da Radio Polito on the Quadri di questo venerdì 16 di febbraio.
Vero.
E adesso parliamo di un altro spettacolo che debutta proprio questa sera. Stasera e domani all'Altaluce Teatro di Milano sarà in scena lo spettacolo Tinder is the Night. Tutto quello che avreste voluto sapere su Tinder ma non avete mai osato chiedere. Di e con Cinzia Brugnola e Rachele Gatti. E oggi pomeriggio, proprio in collegamento con noi, ci sono sia Cinzia Brugnola che Rachele Gatti. Ciao ragazzi!
Ciao ragazze!
Senti,
direttamente dal teatro,
che bellissimo,
dalle ultime prove.
Che bello, lo
Bene.
So. Benvenute Cinzia e Rachele, che piacere avervi in collegamento,
sì,
con noi. Come state?
Un piacere nostro, grandissimo.
Abbiamo anche degli ospiti qua in studio, ci sono Gianluca che con grande,
sì,
piacere, e la nostra Claudia, e quindi insomma vi salutano anche qua in diretta,
ciao,
con noi.
Ciao.
Ciao Claudia, ciao Gianluca.
Che tanta merda.
Che bello, ecco.
Merda.
Allora,
sì,
io partirei subito dai vostri personaggi. Quest'anno è Francesca, che
è vero,
si ritrovano catapultate dall'oggi al domani nel mondo dei single, dalla sera alla mattina. Ecco, come affrontano tutto questo?
E infatti,
allora, sono due personaggi che reagiscono a questa essere single in modo diametralmente opposto,
sì,
quindi c'è una che dice ok, adesso basta, io voglio trovare il grande amore, voglio trovare l'anima gemella, e quindi su Tinder insomma se mi butto a pesce troverò qualcuno,
certo. Beh, certo,
ok, il tuo
invece... Francesca, che è il mio personaggio, sì, dice ma che anima gemella, vai a divertirti, e quindi lei vuole divertirsi e basta, fondamentalmente.
Sì, un approccio alla vita completamente diverso l'una
però
dall'altra.
Però al centro Tinder.
Certo.
Quindi che cosa serve in realtà?
Volevamo proprio sottolineare il fatto che non c'è nulla di male né in quella visione né nell'altra.
Brava,
bene.
Da parte degli uomini che delle donne, che sia chiaro. Ecco, esatto.
Brave, assolutamente. Ma per quanto ovviamente si possa spoilerare, perché mi sa che qua è difficile non spoilerare qualcosa. Ma questo Tinder lo impariamo ad usare? Perché noi siamo anche un po' curiosi. È vero che non ne abbiamo ancora bisogno, perché comunque ci siamo appena sposati. Però non si sa mai, no?
Ma com'è questa storia? Scusami, ma...
Auguri.
Ma no, ma
grazie.
Dopo 23 anni direi
però
che
però dopo
più
23
caso. Basta, che devi fare Tinder? Cioè, boh, fai altro.
No, non si sa mai. Sempre bello averlo nel cassetto.
Brava.
Che... va bene, lascio nella manica. Ecco, ma voi l'avete imparato ad usare alla fine un pochino,
no?
Cinzia?
Ma infatti, noi questo spettacolo si propone anche come tutorial per chi non c'è mai stato e diciamo dating advisor per chi già c'è e vuole fare una selezione.
Brava.
Guida Michelin di Tinder.
Mi piace!
Beh, devo dire, è interessante tutto questo. Gianluca, Claudia, volete fare una domanda alle nostre ospiti?
Volevo sapere se alla fine ne esce bene o ne esce male, quindi Tinder.
Ecco.
O lascia proprio a metà.
Allora, diciamo che la ricerca di quello giusto, che non è né quello... non è l'uomo perfetto, però è quello che magari scartato da una può essere perfetto per l'altra. E lascio così in sospensione.
Esatto. C'è spazio per tutti, c'è spazio per tutto alla fine.
È una cosa relativa al fondo.
Ah, ok. Ma voi tra l'altro ne firmate anche la regia, quindi in tandem come avete lavorato? Raccontatemi un po', Cinzia, Rachele.
Allora, dico innanzitutto che sono tutte storie vere, ci teniamo a sottolinearlo, non c'è niente. Quindi sì, esperienze dirette che di amici e conoscenti che ci hanno rivelato le loro storie. Esattamente.
Lo capiranno solo loro però di esserlo, vero?
Sì.
Ah, bene, bene.
Bene. Che chiunque venga a vedere lo spettacolo si riconoscerà almeno in un personaggio.
Ok.
Poi c'è da dire che sin dal momento in cui abbiamo iniziato a scrivere, io e Cinzia abbiamo avuto grande feeling, cioè proprio grande affiatamento, quindi sia nella scrittura che poi nel montaggio registico andavamo molto a braccetto, ecco.
Sì. Vi siete riconosciute?
Con una scrittura a tavolino, per poi mettendoci, diciamo, a provarlo in piedi, andava tagliato, aggiustato, perché è molto comico comunque, va verso la stand-up, il talk show, la commedia, c'è cioè un po' di tutto.
Bene, bene.
Adesso chiedo una cosa qui a Claudia. Claudia, da donna a donna, da donna a donne, a che cosa le vuoi dire loro su questo uso di Tinder?
No, sono curiosa di sapere se... No, mi spiace, non ho esperienza.
Vedi, allora devi...
ma come fa? Cioè, domani sono in scena io e stasera è un po' tardi per arrivare fino a Milano, mi spiace, venite a Torino.
Giusto.
Così glielo ho insegnato.
Torino.
Perfetto, allora vengo a vedervi quando venite a Torino, così imparo qualcosa, se ne avrò bisogno. Per il momento non mi serve, però se ne avrò bisogno.
Però vedete, ragazze,
sono preparata.
Certo, però vedete, ragazze, che tutti mettiamo le mani avanti. Sembra, ma... Vero?
Ma infatti questo spettacolo voleva essere anche un'apertura al mondo di Tinder. Non c'è niente di male, ci sono tutti anche se non lo dico.
Diciamolo, vero, ragazze?
Ci saranno.
E questa è una promessa, non è una minaccia, ragazzi. No, ma noi vi amiamo già.
Vi amiamo
ragazze. Già, Cinzia,
e vi vogliamo a Torino.
Vi vogliamo a Torino la prossima volta qua in studio con
assolutamente
noi.
Sì.
Va bene
ragazzi, che carine che siete. Intanto questa sera e domani davvero Tinder is the night, tutto quello che avreste voluto sapere su Tinder ma che non avete mai osato chiedere.
Perfetto.
Chiedetelo, è importante. Assolutamente. Grazie Cinzia, grazie Rachele.
Si aprirà un dibattito.
Bene,
assolutamente. Un abbraccio grande,
un abbraccio enorme.
Ciao Rachele, ciao Cinzia.
Ciao,
un bacione.
Ciao,
viva, ciao.
Tua.
Vostri.
No. Annalisa, sinceramente, oltre che essere, stavo per dire una parola,
Maxone,
che essere bellissima,
molto
sono
bella,
tornato, sono tornato in me, che essere bellissima e sei anche bravissima. E so che ha colpito la coscia,
sinceramente,
a Sanremo, oltre che la canzone.
Assolutamente sì, lo sappiamo. Messaggi che sono ancora arrivati anche oggi, mettete Annalisa, va bene, Alessio tra tutti, grazie. Alessio, l'abbiamo messa, Annalisa.
L'abbiamo messa, quindi questa coreografia anche qua.
Poltronissima con Gianluca Argentero e Claudio Bruno, sempre qua in studio con noi, ci stiamo divertendo nei fuori onda, stiamo raccontando anche un po' di aneddoti. po' di tutto. Vari. E però, insomma, parliamo anche di questa compagnia bella di cui fate parte, che è una compagnia che, come dire, porta in scena tanti spettacoli. Già dovevate venire da noi un po' di tempo fa. Com'è nata questa compagnia?
È nata nel 2012.
Cavolo, è già i suoi anni.
Correggimi,
allora.
Che Claudia è proprio molto precisa.
11 o 12. Comunque, tra un mesetto, facciamo tra un mesetto il compleanno.
Bene, ci sta.
Fine marzo.
Sì, eravamo tutti provenienti da realtà diverse, studiato in posti diversi, così ci siamo messi tutti sotto un cappello unico e abbiamo iniziato a spaziare veramente tanti tipi di testi, cioè sia dai classici, quindi da Shakespeare a Molière, che so io, e poi roba a drammaturgia più contemporanea. E si è creato questo legame fortissimo, che è un po'
importante,
insomma, non riusciamo a staccarci questa compagnia di vago.
No.
E quindi ancora oggi ci troviamo molto bene a lavorare insieme, a stare insieme, che è importante per noi avere anche un clima...
Certo.
Dove si sta bene, no? Dove si fanno dei bei lavori, però comunque scorre comunque veramente delle amicizie belle, vere, cioè nel senso che siamo sempre stati uniti, no?
Sì, come tutte le grandi famiglie con i suoi screzzi.
Beh, certo,
normale.
Meno male. Deve essere, però... Andiamo avanti, teniamo duro. E l'anno scorso una delle fanciulle sua moglie nello spettacolo, Benedetta Perego, con un'altra amica, hanno scritto il primo spettacolo interamente di vago, cioè proprio di vago, quello con cui saremmo dovuti,
certo.
Ma torniamo,
tornate,
anche perché avremo un marzo bello impegnativo quello spettacolo lì, molto al femminile, tutto al femminile.
Allora, tutte quante, tutte voi donne venite,
dovete venire,
dille alle ragazze che vi vogliamo, perché già vi volevamo un po' di mesi fa e poi non siamo riusciti, quindi ci fa piacere.
Ma faccio la domanda difficile a Gianluca.
Falla Gianluca, dai.
Gianluca, la compagnia di Vago, stiamo parlando proprio di questa bellissima compagnia e della forza dell'unione di queste persone. Secondo te c'è, ovviamente un po' così semplicemente, una parola che vi descrive perché vi unisce?
Lo è perché in realtà è nata,
bravo,
ovviamente come sempre si cerca un nome a caso, cioè un nome che abbia un minimo di valenza. In realtà, come un po' tutti i gruppi di amici, no? Ci si trova a parlare di un discorso e continuamente divagare, cioè ci sono 500 discorsi che
non
partono
arriviamo
insieme,
mai al punto.
E allora in realtà ci è piaciuta questa parola, l'abbiamo tenuta, che non ha un'attinenza con il teatro ma proprio più con noi. Divertimento di stare insieme, di oltre a fare dei bei lavori anche quella parte lì per noi conta anche molto, cioè l'ambiente lavorativo
non
no?
ha mai certo, perso di valenza, nonostante sia stata scelta all'inizio, ci conoscevamo ma non tantissimo, adesso continua ad essere la cosa che pregna ogni volta che siamo tutti insieme, ci troviamo perché dobbiamo decidere questo e l'unica cosa che non faremo è decidere questo.
Ok, quindi la bellezza delle differenze e dell'unicità.
Ancora una volta.
Questo è molto bello.
Ci piacciono un sacco. Proseguiamo in musica.
Ma certo, con Camila Cabello e Young Thug con Havana. A me è venuta voglia di un bel Cuba Libre con Camila Cabello, Young Thug e Havana.
Maxone, cerca di stare bravo. Qual è il clima che c'è all'interno dello studio?
Tipo io lo berrei bello fresco.
Assolutamente.
Visto?
E Gianluca Argentero e Claudia Bruno sempre qua con noi.
Resistono
anche loro.
Per questi
ultimi 10 minuti insieme, mamma mia come passa il tempo. E allora io volevo un attimo così, una curiosità che vi dicevo anche nel fuori onda, un po' come vi siete avvicinati al mondo della recitazione. Claudia, me lo vuoi
raccontare? Io sono partita da dietro alle quinte.
Ah, vedi?
Oh,
ecco.
Vedi?
Vabbè, da ragazzina facevo danza e quindi ero sul palco.
Okay.
Poi da più grande ero un po' più restia e quindi mi occupavo di costumi e tutte queste cose qua con un gruppo dell'oratorio.
Sì.
E poi ho deciso il grande passo.
Brava.
C'è stato un corso di teatro con il gruppo del San Paolo in cui lavorava mia madre e ci ho provato. Ho fatto bene. 3 anni con loro e poi ho incontrato sulla mia strada i miei compagni di viaggio. E quindi
è da lì amore.
E il fascino ti ha fregato. lo so.
Ha fregato. E resterà sempre mio Lisandro.
Bravo, che bella dichiarazione.
Sì.
E per te Gianlu invece?
Io ho iniziato quando ero bambino, invece proprio avevo 8 anni. Mm-hmm. Ho iniziato appunto a fare recitazione. E poi da lì non mi sono mai fermato, nel senso che sono andato sempre avanti e poi ho studiato al Teatro Nuovo, ho fatto sia recitazione poi parte più di musical e poi andando avanti ho affiancato sia la parte appunto attoriale con la parte di insegnamento che è quella che è molto prevalente nella mia vita e che mi appaga tantissimo. Ho questa scuola che si chiama Split Teatro che è qui a Torino, dove facciamo corsi sia di recitazione che di danza che di musical, canto, tutto quanto, e quindi affianco sia all'insegnamento, alle regie, alla parte più di insomma dall'attore e mi diverto tanto per fortuna
poco. Ma come è stato il tuo approccio alla prima regia?
La prima regia, allora vabbè, ci sono state le regie nei corsi di recitazione sono saggi e quindi non è che sono inferiori, però c'è un approccio differente, a lavorare con l'allievo piuttosto che col professionista. Sì. In realtà la prima regia l'ho fatta proprio con la mia compagnia, con la Divago, in cui un anno mi hanno chiesto proprio loro di cimentarmi con loro.
Sì.
E è stato un po' spaventoso, ma nel senso non tanto per fare la regia in sé, ma per lavorare con delle persone con cui lavori sempre sul palco e quindi ritrovarti a dover invece dare tu le direttive.
Infatti.
E quindi in realtà è stato molto bello, molto bello. Poi era un cast solo femminile anche quello, perché amo molto di più lavorare con le donne che con gli uomini, quindi mi trovo molto molto bene, loro sono state molto
accoglienti.
Molto accoglienti, è stata veramente una bella... È stato un bell'inizio farlo con loro.
Vedi?
È stato bello. Non potevo scegliere veramente se non con loro iniziare a fare le regie.
Bene. E c'è un musical tra poco. Poi
c'è un musical tra poco.
Tornerai raccontaci qualcosa.
Raccontaci.
Dai, dici
no, assolutamente.
Qualcosina.
Allora, questo musical, The Prom. Il musical anche questo non è mai stato fatto in Italia. C'è stato fatto un film su Netflix con Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden. E siamo la prima produzione italiana a farlo. E siamo eccitatissimi. Ieri mattina c'è stata la prima lettura con il cast che è stato fatto su Provino, sono venuti da tutta Italia e debuttiamo il 20 e il 21 aprile al Teatro Superga di Nichelino, insomma provincia di Torino e quindi verrò sicuramente, se mi volete
a parlare con Luca, l'invito è già pronto, vieni, porta altri protagonisti grande piacere, sarà bello poterne parlare perché questo è anche l'alchimia che si deve creare con il mondo del teatro e con queste nuove conoscenze, insomma live così è molto bello, quindi mi
la vita piace. Anche il nostro territorio quindi assolutamente ci sta che sia l'Italia o che sia il nostro Piemonte o addirittura la nostra città, bisogna comunque renderlo vivo.
Poi il Teatro Superga devo dire avvicina molti giovani al teatro ed è molto bello questo tipo di
è partita la mia che bello
e allora guardate possiamo dire che non proviamo più neanche la noia.
No, brava Angelina Mango.
Mamma mia,
grazie Angelina Manco la tua cumbia con la noia.
Non c'è noia qua, poltronissima, Gianluca Argentero e Claudia Bruno. Stiamo arrivando alla fine di questa puntata,
ragazzi.
Ma è volata.
Volata.
Pochi posti ancora al Teatro Cardinale Massaia, però devono venirvi a vedere.
Assolutamente.
Quindi, perché devono venirvi a vedere, Gianluca?
Perché è un testo incredibile che parla di argomenti che, anche se ambientati nel 1880, potrebbero essere nel 2024.
È quello.
È divertentissimo anche. E dolcissimo.
Divertentissimo, ma dolcissimo.
Ma come mi piace.
Cioè, non si ride sguaiatamente, si ride, si sorride e magari una lacrimuccia di commozione ci sarà.
Bellissimo. Gianluca, Claudia, grazie davvero di essere
grazie
voi.
A voi
noi vi aspettiamo in momenti diversi di nuovo qui per parlare di tanti altri spettacoli. Questo è davvero bello
perché divagano anche nella vita questo bisogna dirlo di qua,
ed è importante il valore aggiunto è quello. E ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi, vero Maxone, che sono stati tanti
assolutamente
anche oggi.
Ringraziamo Carmen Di Marzo che ci ha raccontato lo spettacolo Interruzioni, le crepe dell'anima, in scena fino al 18 febbraio al Teatro Lo Spazio di Roma. Beatrice Gattai che ci ha raccontato Petrolio, una una storia a colori, in scena all'Altrove Teatro Studio di Roma dal stasera fino al 18 di febbraio. Giorgio Marchesi, che ci ha raccontato uno speciale veramente il Fu Mattia Pascal, che è in scena adesso fino al 18 febbraio al Teatro Ghione di Roma, ma arriva anche a Torino dal 22 al 25 febbraio al Teatro Gioiello. Ruggero dei Timidi, che ci ha raccontato la sua stand-up La Grande Timidezza, in scena al Teatro dei Servi di Roma dal il 20 e il 21 febbraio. Cinzia Brugnola e Rachele Gatti, che ci hanno raccontato Tinder is the night, tutto quello che avreste voluto sapere su Tinder ma non avete mai osato chiedere, che va in onda in scena ragazzi il 16 e il 17 febbraio all'Alta Luce Teatro di Milano. E infine grazie a Gianluca Argentero e a Claudia Bruno della compagnia di Vago, che ci ha raccontato veramente uno spettacolo incredibile insieme a noi, che lo dico molto bene, che è appunto Nella stanza accanto o La commedia dell'isteria, che sarà in scena proprio domani sera al Teatro Cardinal Massaia di Torino. Pochi posti
però dovete fare sold out, che anche Daniele Rinaldi e la famiglia sono
contenti.
Grazie alla nostra regia sempre,
grazie,
in diretta
regia.
Grazie Andrea, grazie Williams, siete straordinari
sempre
in diretta. Io ci tengo a dirlo qui live dagli studi di Poltronissima e di Radio Politon De Quadre. L'appuntamento con Poltronissima è per venerdì prossimo.
Bravo.
Sempre in diretta alle 14.30. Ma non dimenticate mai Poltronissima.
La leggerezza di sognare, la forza di emozionare.
Andate a teatro!
Ciao!
Con Luca e
Max. La leggerezza di sognare, la forza di emozionare.
Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it